gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao a tutti e a tutte, eccoci qua sulle frequenze medie, onde medie, mediocri come diciamo, noi siamo la Stampa Rassegnata e questa che state ascoltando è Radio Wombat. Se ci conoscete sapete già più o meno di cosa si tratta, di cosa parleremo, o meglio più che di cosa parleremo, diciamo come funziona un po' la nostra trasmissione. Se invece siete nuovi, ci incontrate per caso, ci sentite per la prima volta, un breve biglietto da visita che è importante sempre fare. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat e qui si parte da degli spunti di cronaca locale, cioè guardando quelli che sono gli articoli che escono sui giornali che ancora fanno cronaca locale nell'area metropolitana fiorentina, e da lì partiamo per fare una critica per quello che ci insomma per, diciamo pure per quello che ci riesce, per quello che ci sembra più rilevante segnalare o portare all'attenzione degli nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, e se è possibile dare la parola a qualche protagonista dei conflitti e della trasformazione appunto su questo ampio e nostro territorio. Insomma, i saluti ce li siamo fatti, un periodo puntata che esce nei giorni che precedono insomma il cambio dell'anno, siamo alla fine del 2021, inizio del 2022, vi faccio gli auguri di buon anno, di buona fine e di buon principio, come si fa ritualmente, sentiti e veramente di cuore, sperando che stiate tutti e tutte bene, o perlomeno al meglio che ci è possibile, visto il periodo caratterizzato da veramente tante incognite e tante variabili, oltre che varianti, perché si così insomma un po' abbattuta, ma d'altronde si continua a convivere anche con il Covid, il SARS-CoV-2 nelle sue varie appunto manifestazioni, da quella che era l'iniziale sequenza che è stata denominata Wuhan, per poi arrivare al periodo delle preoccupazioni legate alla variante inglese, per poi arrivare alle preoccupazioni per la variante indiana e poi ora quelle recenti che stanno dilagando insomma i contagi dovuti invece alla variante sudafricana o altrimenti detta Omicron. Questo è un argomento che io non mi permetto di affrontare per la sua complessità, ma d'altronde ci viviamo immersi dentro, quindi qualcosa inevitabilmente scappa anche dalle nostre bocche e dai nostri microfoni, inevitabilmente tenendo anche conto che i giornali e le cronache locali sono un profluvio vero e proprio di articoli su le problematiche appunto legate ai contagi. In questo momento, diciamo dal 20 più o meno di gennaio in poi, si è assistito a un aumento vertiginoso dei contagi, che al quale non necessariamente corrisponde un aumento dei ricoveri o dei decessi, ma le preoccupazioni sono comunque tante, più o meno giuste che siano, ma necessariamente all'aumento dei contagi la relativa preoccupazione è che poi crescano o comunque possano aumentare anche i ricoveri, quindi il passaggio dall'infezione alla malattia in forme se non propriamente critiche ma comunque gravi e severe, che poi porti a quel sovraccarico sugli ospedali, soprattutto sulle terapie intensive, dentro un quadro che continuiamo a descrivere anche attraverso gli articoli e le denunce che sono uscite più volte anche dal piccolo osservatorio e dal piccolo palco che è la nostra trasmissione, e che resta un quadro di sanità pubblica sicuramente molto provata, sicuramente molto ridimensionata, che è stata portata a livelli critici dai tagli e dalle politiche di privatizzazione che in questi 20, almeno 20, se non 25-30 anni hanno caratterizzato anche la Toscana, che si andava vantando fino agli inizi degli anni 2000 di avere un sistema sanitario pubblico efficiente, in grado di resistere e di reggere anche a momenti drammatici, e che invece nel confronto con il virus e con la pandemia si è rivelato per quel colabrodo che è sicuramente, senza generalizzare, senza fare discorsi che poi rischiano di non avere un fondamento, va detto che nonostante tutto la Toscana se l'è passata meglio di altre regioni, ma indubbiamente anche qui si stanno sentendo parecchi colpi e contraccolpi. L'ho detto appunto perché nei giornali si susseguono gli articoli che non sono solo, diciamo, di opinione o di valutazione rispetto a quelle che sono le trasformazioni dei protocolli sanitari, al ritorno o a nuove forme di restrizioni, alle chiusure o alle aperture, agli orari cambiati o alle modalità nella gestione dei Green Pass o della campagna vaccinale, ma sono anche articoli legati propriamente alle difficoltà di gestire il tracciamento, il testing, quindi i tamponi che non si trovano, le farmacie che aprono e chiudono, il mercato del tampone, per cui i costi che salgono. Io non li sto a leggere, non prenderò in considerazione questi articoli, anche perché se ne parla fin troppo e credo che non ci sia bisogno della mia voce, della mia trasmissione, per andare a indagare un fenomeno, insomma, che è sotto gli occhi di tutti da un lato e sovraesposto dal punto di vista mediatico dall'altro. Invece preferirei guardare quello che è successo in questa settimana dal punto di vista della vertenza, della lotta e della vicenda della GKN. Anche qui non credo di avere moltissimo da aggiungere rispetto a quello che sta uscendo. Si rimanda sicuramente per tutto quello che riguarda le informazioni più vere, le informazioni più importanti e anche le informazioni valutate, pesate, calibrate e filtrate da un soggetto sociale e politico come quello del collettivo di fabbrica della CKN, che conoscevamo già prima dell'arrivo delle mail a luglio con le quali il fondo finanziario Melrose aveva deciso di chiudere lo stabilimento, così come appunto è stato più volte detto e raccontato, ma che in questi mesi di lotta e di battaglia abbiamo visto trasformarsi, parlo sempre del collettivo di fabbrica della CKN, da quello che era un importante collettivo di fabbrica a un vero e proprio motore della lotta operaia, della lotta di classe, non solo nel settore dell'automotive, nel quale ovviamente è collocato, è nato e si è sviluppato, essendo relativo alla fabbrica GKN che in questo indotto dell'automotive è inserito, ma si è fatto catalizzatore di tante istanze e ha tracciato un orizzonte veramente importante al quale sicuramente guardiamo con moltissimo interesse, e continueremo a farlo nonostante questa battaglia sia arrivata a un punto che, se non è di fine o di inizio, è sicuramente un punto di svolta. Il punto di svolta è segnato dall'acquisto della GKN da parte di insomma di un altro soggetto. Ora guardiamo un po' quello che è uscito. Gli articoli li vado a prendere dal Corriere Fiorentino, 23 e 24 di dicembre, ma non è, diciamo, come spesso succede in queste situazioni, si riporta un po' le notizie ufficiali, per cui gli articoli dell'uno o dell'altro giornale si equivalgono. Prendo quelli del Corriere Fiorentino per mia praticità personale, ma Repubblica o Nazione che fossero, non si è andati molto più in là. Appunto, gli articoli sono dell'articolo del 23, che dice: oggi la firma per la vendita di GKN, 6 mesi per far ripartire il lavoro. In mattinata l'incontro con la proprietà dal notaio, poi attesa la visita in fabbrica. Sindacati cauti. È il giorno decisivo per la CKN, oggi l'advisor Francesco Borgomeo firmerà con la proprietà dell'azienda davanti a un notaio i documenti per la cessione della fabbrica. Poi dovrebbe andare subito allo stabilimento di Campi Bisenzio per incontrare gli operai, ma i sindacati restano cauti. Oggi potrebbe essere il giorno della svolta per la CKN, l'advisor Borgomeo firmerà formalmente questa mattina l'acquisto dell'azienda campigiana. Era stato promesso nell'ultima riunione al Ministero dello Sviluppo. L'impegno, era stato detto, è chiudere entro il 23 dicembre la trattativa. E infatti, proprio oggi, l'advisor dovrebbe incontrare la proprietà dello stabilimento di fronte a un notaio per certificare il passaggio di quote. Dopodiché, come da sua tradizione, si dovrebbe recare in fabbrica, a Campi, che ha già visitato nei giorni scorsi insieme ai lavoratori e ai sindacati. Borgomeo si offre come ponte per traghettare GKN verso uno dei due pretendenti che assicura di avere, ovvero, un'azienda farmaceutica e un'altra di componentistica per le energie rinnovabili, diventando proprietario egli stesso e senza licenziare nessuno. L'advisor ci ha assicurato continuità occupazionale, hanno spiegato dalla FIOM CGL, secondo cui l'idea di Borgomeo è quella di arrivare ad utilizzare ammortizzatori sociali per garantire la sicurezza economica ai 422 lavoratori. Ma per quanto riguarda l'incontro di oggi, non sappiamo niente di ufficiale, per cui non possiamo commentare niente, ha specificato il segretario generale di Firenze, Prato e Pistoia, Daniele Calosi. Nessun commento neppure da parte del collettivo di fabbrica e degli operai, che stanno ancora occupando lo stabilimento e si stanno apprestando a trascorrere le feste natalizie dentro i cancelli della struttura, con pranzi e cene collettive. Certo, da più parti traspare un velato ottimismo per come stanno andando le cose. Affinché l'azienda non ripartirà con tutti i lavoratori al proprio posto, nessuno intende cantar vittoria. Per la FIOM e la CGL occorre arrivare a un accordo per il rilancio industriale dello stabilimento di Campi che abbia tempi precisi e con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, ha affermato che svolgerà attività di verifica sul progetto e nella fase di reindustrializzazione si potranno mettere in atto strumenti come i contratti di sviluppo e il fondo in salvaguardia. Il Ministero del Lavoro interverrà con gli ammortizzatori sociali necessari per affrontare la fase di transizione. Secondo Gianluca Ficco, segretario nazionale della UILM, e Davide Materazzi, segretario della UILM di Firenze, Borgomeo, quanto alla reindustrializzazione e alla ripartenza, regolare dello stabilimento campigiano ci ha parlato di tempi che non andrebbero oltre i 6 mesi, nonché dell'intenzione di tenere sempre legata la sorte dell'immobile all'impegno all'assorbimento dei lavoratori. Sul fronte degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro ha spiegato che con l'approvazione della legge di bilancio dovrebbero essere appestati nuovi strumenti di accompagnamento utili a coprire i prossimi mesi. Nel frattempo, in particolare a gennaio, i lavoratori saranno retribuiti con l'utilizzo delle ferie. Borgomeo, presidente di Pastarei, azienda di Cisterna di Latina e del gruppo Saxa Gress, non è nuovo a questo tipo di operazioni di recupero di aziende in crisi che poi vengono rilanciate. L'imprenditore ha determinato il salvataggio della ex Marazzi di Anagni, della Tagina di Gualdo Tadino e dell'Ideal Standard di Rocca Secca. Proprio di quest'ultima fabbrica innovativa parlò alla Kermesse della Leopolda, invitato da Matteo Renzi nel 2018. La rivoluzione di economia circolare dell'azienda è stata la produzione di sanpietrini prodotti dalle ceneri dei termovalorizzatori e delle centrali termiche. E Borgomeo, come comunicato nei giorni scorsi, si dice fiducioso anche sul fronte Campi. Ne sono certo, ci sono tutti gli elementi per un successo, la fabbrica è davvero molto bella, i lavoratori sono un grandissimo valore aggiunto, coraggio, competenze e voglia di fare non mancano. Sarà una bellissima storia da raccontare. Questo è l'articolo del 23 di dicembre. Anzitutto diciamo che l'operazione era annunciata, prendo un altro articolo diciamo per dare un occhio a quello che sembrava un orizzonte che si stava avvicinando, e infatti da Repubblica del 18 di dicembre si legge che GKN Borgomeo sicuro, tutto procede bene, il 23 cambio di proprietà, quindi l'annuncio di questo cambio di proprietà, cioè passaggio in mano a Borgomeo che poi traghetterà l'azienda, come ci ha detto, a dire diciamo, a parlarne adesso sembrerebbe verso una componentistica di energie rinnovabili o dall'altra parte invece verso un'azienda dell'indotto della farmaceutica. E infatti l'appuntamento, come era stato annunciato, è arrivato il 23. Seguono altri articoli nei giorni successivi, un articolo per esempio del 24 di dicembre, cioè il giorno successivo: GKN si riparte senza licenziamenti, l'imprenditore oggi a campi, cauti lavoratori, no agli show, continuiamo la nostra lotta, non abbiamo ottenuto niente. Borgomeo firma l'acquisto dal fondo Melrose, nasce QF, in 24 mesi tutti in fabbrica. GKN cede ufficialmente lo stabilimento di Campi a Francesco Borgomeo, non ci sono più rischi di licenziamento, dice lui, e la mia non sarà un'avventura, è una sfida corale. Oggi la prima visita alla fabbrica, cauti i lavoratori. Si ripete, insomma, non c'è molto di nuovo rispetto all'articolo del giorno precedente, però insomma va segnalato che comunque da un giorno all'altro se ne parla, e mi sembra di poter dire che un elemento così da segnalare anche al primo sguardo dei giornali è che la presenza, l'esistenza di un soggetto forte e molto coeso come è stato e come è ancora quello del collettivo di fabbrica, offre subito una prima sponda per evitare scivoloni giornalistici o mediatici, per cui non c'è poi particolare festeggiamento, e questa cautela che i lavoratori segnalano fin da subito è anche diciamo fa da contraltare alle promesse dell'advisor, che probabilmente, io faccio una supposizione ma credo di non andare troppo lontano dal vero per quante altre notizie di questo genere abbiamo visto, sarebbe stato possibile in assenza di un soggetto come questo, cioè del collettivo di fabbrica e dei lavoratori organizzati e uniti, vedere sui giornali amplificata solo una voce, cioè quella dell'imprenditore, che chiaramente, come spesso succede, nonostante si presenti con una sua certa umiltà, ma inevitabilmente entra dentro lo schema e la cornice dell'uomo del destino, del capitano d'industria, del salvatore del momento, che arriva e salva la situazione. E invece più volte viene usata la parola cautela, proprio perché sono gli stessi operai, gli stessi lavoratori, lo stesso collettivo di fabbrica a mettere in guardia da eventuali rischi e dalle insidie che si aprono e sono legate a questa nuova fase. Infatti segue dopo questo titolo l'altro articolo con la foto dei lavoratori raggruppati lì al presidio della fabbrica, che appunto, come è stato detto, non ha smobilitato, ma tra gli operai nessuno ancora brinda, no agli show, noi continuiamo la lotta. Moretti, Matteo Moretti dell'RSU FIOM del collettivo di fabbrica: adesso non rischiamo più la morte improvvisa, ma una lenta agonia. Loro sono sempre lì, fra gazebo e stufe elettriche, panettoni e tavole apparocchiate, e non hanno intenzione di fare bagagli, nonostante le notizie che arrivano da Roma. L'occupazione continua, dicono gli operai GKN, anzi no, non si chiama più così. Dopo l'acquisto da parte di Borgomeo, l'azienda ha preso il nome di QF, che significa fiducia nel futuro della fabbrica di Firenze. Ma i lavoratori appaiono ancora scettici. Adesso abbiamo un nuovo acronimo che sembra motivazionale, ma noi non abbiamo bisogno di motivazioni da nessuno, dice Matteo Moretti. Sono felici gli operai, certo, e come Natale forse non poteva esserci regalo migliore. Il loro posto di lavoro è salvo per adesso, ma la prudenza è d'obbligo, e allora molti preferiscono mettere le mani avanti. Entriamo in una nuova fase, né più né meno pericolosa di quella precedente. Il rischio ora è di essere in un nuovo calcolo. Si esprimono i lavoratori di GKN con la terminologia, le parole chiave che li hanno caratterizzati fin qui. Chi li ha seguiti riconosce, insomma, non le retoriche ma il modo di ragionare e di incedere, molto molto aperto, molto dialettico, ma anche nello stesso tempo sempre molto legato alle contingenze e ai fatti concreti. Io direi che su questo, diciamo così, sguardo a quello che le cronache hanno commentato rispetto a questi fatti, sicuramente molto importanti, ma ancora, come detto, tutti da definire, perché ad oggi, per essere sintetici, in sostanza è Borgomeo che prende l'azienda e promette, ma di certo non c'è ad oggi ancora molto di più. Mi piacerebbe far parlare loro e piuttosto che andarli a, diciamo, a disturbare, a scocciare con l'ennesimo commento e l'ennesima intervista, ho preferito lasciar perdere, nonostante la nostra diciamo vicinanza anche fisica, tra l'altro anche geografica, insomma, come radio del territorio, perché più veloci di noi, probabilmente anche più bravi, e lo diciamo senza invidia, ma anzi ringraziandoli per il lavoro che fanno da anni e con passione e con competenze e con professionalità. I compagni e le compagne della redazione di Radio Onda d'Urto sono andati a cercare gli operai di CKN per avere un commento a caldo rispetto a quello che stava succedendo in questi giorni, e a me piacerebbe andarlo a riproporre. Infatti è quello che farò prima di andare in pausa musicale. Quindi quello che seguirà a questo mio iniziale commento è appunto l'intervista uscita e disponibile, tra l'altro, anche sul sito di Radio Onda d'Urto con il podcast, uscito appunto il 24 di dicembre, il giorno della vigilia di Natale, quando la redazione di Radio Onda d'Urto ha cercato gli operai CKN e ha trovato un sempre lucido Dario Salvetti, che ha commentato con le parole che adesso andrete a sentire questa importante notizia. La parola a Radio Onda d'Urto, la parola a Dario con Radio Onda d'Urto, e poi una pausa musicale per risentirci a dopo.
L'advisor Francesco Borgomeo ha dichiarato di aver firmato formalmente l'acquisto della GKN di Campi Bisenzio, siamo in provincia di Firenze. Dunque il gruppo Borgomeo QFSPA avrebbe acquistato il 100% dell'azienda appunto fiorentina. Ne parliamo con Dario Salvetti, RSU FIOM e del collettivo di fabbrica. Dario, intanto buon pomeriggio.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, vera la notizia, presunta tale, che cosa sta succedendo?
No, la notizia è vera, va però analizzata e compresa, nel senso che va capito in che parte rappresenta una vittoria e in che parte invece può rappresentare semplicemente un altro modo per farla finita con la lotta e con la nostra fabbrica. La vittoria consiste in questo: qua i licenziamenti sono stati sconfitti, a questo punto non una ma due volte, non sono più sul piatto, e evidentemente questa fabbrica è stata una fabbrica che si è deciso di non sfidare più frontalmente, e questo è in qualche modo il messaggio che noi portiamo in dote, la lezione, il metodo a chiunque vorrà trarne coraggio e generalizzazione. Passiamo in continuità produttiva, occupazionale, di diritti a un'altra società che acquisisce GKN Firenze, direi che qua finiscono però le buone notizie, nel senso che chi ci acquista non ha un piano industriale, chi ci acquista non lo fa per rimetterci al lavoro, chi ci acquista lo fa per cederci a sua volta un soggetto terzo che reindustrializzerà lo stabilimento, probabilmente svuotandolo. Quindi il fondo finanziario comunque ha ottenuto che qua non si producesse più segnassi, non si producesse più automotive, ha fatto una scelta di politica industriale al posto del paese. La nuova società che nasce per il momento si chiama 4F, futuro nella fiducia della fabbrica di Firenze. Su 2F noi siamo anche d'accordo, perché questa è la fabbrica di Firenze, è stata salvata letteralmente dall'insurrezione del territorio e continuerà a essere così. Fiducia nel futuro non è una missione industriale, è un auspicio, uno spot, e noi sinceramente non abbiamo nessuna voglia di prestarci degli spot. La fiducia nel futuro si costruisce con un accordo di tempistica chiara, perché troppe volte la reindustrializzazione è stata una bella parola con cui in realtà si è bollito a fuoco lento le vertenze per distruggerle, e noi diciamo che con noi questo non sarà possibile, che il nostro insorgiamo non smobilita, che la lotta continua. I forni, i tempi e i modi lo vedremo, insomma.
Ne avete già quindi comunque un po' discusso di questa cosa qua? La notizia è arrivata oggi, ma sta già girando, immagino, tra voi i lavoratori.
Sì, era
anche nell'aria.
era in area da tempo e immaginavamo anche che il closing sarebbe stato sotto Natale per narrare del regalo fatto agli operai da parte dei salvatori o dai benefattori. Noi non crediamo né nei salvatori né nei benefattori, ci siamo salvati da soli e i benefattori non esistono, esiste chi viene a fare affari su questa fabbrica e noi abbiamo il compito invece di difenderla in quanto comunità, stabilimento e corpo di diritti.
Ecco, nella prima parte hai detto soddisfazione, non ci sono licenziamenti e c'è, come dire, anche una continuità lavorativa, non c'è la continuità produttiva. Voi cosa auspicate per quanto riguarda questa seconda e naturalmente importante parte?
Noi non, in realtà non auspichiamo nulla di particolare, noi prendiamo atto che oggi veniamo ridotti da questo passaggio a puri salariati, nel senso che è in qualche modo un po' come se questa nuova proprietà, lo Stato, le leggi ci dicessero: ma in fondo tu mantieni il tuo posto di lavoro, cosa ti interessa se produci cocomeri o banane? E noi invece siamo molto interessati a capire che cosa produciamo e che ruolo ha questo nella società. Detto questo, dobbiamo prendere atto che ci viene presentato il fatto che qua arriveranno delle industrie forse per la produzione di macchinari per la farmaceutica e staremo a vedere. Se questo passaggio non avvenisse, però noi nel frattempo abbiamo delle proposte sociali, delle proposte di reindustrializzazione del sito che prevedono la nazionalizzazione e un collegamento al polo pubblico della mobilità sostenibile, che secondo noi sarebbe la proposta più adeguata per tutto l'automotive, dove in questo momento ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio.
Sì, a questo punto, scusa, è un dubbio come li hai sollevati tu, davvero viene, che interesse ha il gruppo Borgomeo ad acquistare al 100% appunto un'azienda senza un progetto, ufficialmente senza un progetto produttivo?
Dottor Borgomeo risponderebbe probabilmente che ha già un accordo in tasca con il reindustrializzatore e che è molto fiducioso del fatto che la reindustrializzazione ci sarà. Noi non facciamo i processi alle intenzioni, deve esserci un accordo chiaro con delle tempistiche certe. Quello che possiamo dire è questo, che ancora una volta i soldi ce li metterà tanto il pubblico, perché l'ammortizzatore, se ci sarà un ammortizzatore, evidentemente non è fatto con i soldi di un privato. I corsi di formazione per ricollocarci probabilmente saranno fatti con fondi regionali, però il pubblico si è rifiutato di entrare finora nel capitale della nuova società come noi avevamo chiesto, quindi l'intervento pubblico è sempre a perdere, sempre di servizio, mai di indirizzo, mai di pianificazione industriale. E l'altra cosa che possiamo dire è che noi siamo interessati a rimettere in moto la fabbrica, lo sappiamo fare tante cose e le faremo, ma che se qualcuno pensa che tutto questo serve a tranquillizzare il movimento Insorgiamo che è nato attorno a noi, non ha colto il senso di questo movimento, perché questo è un movimento collettivo di solidarietà e anche se noi un domani fossimo salvi, e non lo siamo e secondo noi non lo saremo mai in questa società, è il movimento Insorgiamo che è stata la solidarietà che si è costruita attorno a noi, trova e troverà il modo per continuare a sostenere le vertenze e le lotte in atto in questo paese. Quindi, ripeto, non si smobilita, ma si prende atto che qua non si licenzia, e non si licenzia perché su questo abbiamo vinto, ma che il futuro è tutto da costruire.
Grazie Dario Salvetti, RSU-FIOM del collettivo della fabbrica GKN di Campi Bisenzio, provincia di Firenze. Grazie ancora, a presto.
Grazie a voi.
Usciva più di casa da 99, l'ansia aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Irvan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semiassi mentre odia forte il padrone. Ivan con il cappuccio in testa fa la ronda in bicicletta, sembra proprio una staffetta di qualche anno fa. Sopra via l'asfaltati, quanti sogni rubati in una fabbrica dismessa che non mollerà.
Oggi come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. Almeno non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato. Oggi come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. Almeno non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato.
Ivan fa la guida mentre passiamo tra i macchinari, robot in celofanati, pezzi per Fiat e Ferrari. In questa vita, amico mio, non saremo mai pari, ma conosciamo entrambi chi sono i nostri avversari. Ivan non conosce la forza che sprigiono ogni volta, se mi guarda e poi mi dice non ti arrendere. Maledice chi lascia, non si unisce alla lotta, non dà retta a quelle voci chiuse dentro te. Questo presidio eternamente vorrei che durasse, là fuori cosa hanno da offrirmi a parte le carcasse. Sento l'estate tra postazioni e risate, le birre e le paste asciutte da cui voi non ci spostate. Ivan si ora ha preso coscienza, riconosce i suoi compagni e il senso di appartenenza. Lui che arriva la notte, aspetta il cielo che albeggia per riempire sto vuoto che nell'aria più aleggia. Fa
come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. Almeno non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato. Gì come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. Almeno non è ancora finita, quindi insorgiamo per un mondo migliore, nessuno si è più sfruttato.
Gì come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. Almeno non è ancora finita, quindi insorgiamo, credi in un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato. Gì come sei grande anche se non te l'hanno detto mai, cappa quei chilometri che ancora tu percorrerai. Almeno non è ancora finita, quindi insorgiamo, credi in un mondo migliore, nessuno sia più sfruttato.
Bene, eccoci che rientriamo in voce, sempre la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Abbiamo fatto una pausa musicale con Ivan di Tenore Fi, una canzone appunto, un bel rap dedicato ai lavoratori di CKN, di cui abbiamo parlato guardando nelle cronache locali quelle che sono state le notizie relative all'acquisto da parte dell'advisor Francesco Borgomeo e dell'azienda. E non confondetevi, è sempre Radio Wombat, perché avete ascoltato anche un estratto, un podcast di Radio Onda d'Urto che aveva intervistato il 24 di dicembre Dario Salvetti per il collettivo di fabbrica di CKN proprio su questi fatti e queste notizie. Mi sono permesso appunto di rubacchiare, o meglio sarebbe dire forse prendere in prestito il lavoro fatto già da Radio Onda d'Urto, per evitare di andare a disturbare ancora questi lavoratori che si stanno facendo un mazzo tanto da luglio e che probabilmente anche diciamo non hanno mai detto di no a nessuno, ma insomma gli impegni sono tanti, la fatica si fa sicuramente sentire, quindi mi sembrava inutile andare a chiedere nuovamente cose che erano già state dette, tra l'altro in maniera come sempre molto chiara e ottima, già ad altri microfoni. Quindi questo è il perché avete eventualmente sentito passare l'intervista di Radio Onda d'Urto. Continuerei a parlare di lavoro sempre con un articolo del 23 di dicembre preso dal Corriere, che questa volta ci porta a Prato, dove siamo stati tante volte seguendo la scia, la strada, il sentiero aperto e battuto dall'ostinato, determinato e importantissimo lavoro dei compagni e delle compagne del SICCOBAS, che hanno appunto aperto tante vertenze da un paio d'anni nella zona del Macrolotto, in quel appunto hub, diciamo, di produzione e logistica, denunciando condizioni di lavoro barbare che hanno fatto parlare da tante parti, anche i mainstream, anche trasmissioni che per loro natura non si occupano di lavoro né di, diciamo, di critica al sistema capitalistico, ma che poi, andando dietro, diciamo, all'odore, al profumo del sensazionalismo e delle notizie fresche che sbattevano, diciamo, i mostri in prima pagina, in questo caso sfruttatori e aziende il cui tasso di sfruttamento e la brutalità e anche la violenza con cui questo sfruttamento viene e veniva fatto rispettare, hanno appunto creato tanto scalpore e tanto clamore mediatico. L'articolo di cui parlo è un articolo invece un po' più dimesso, non si parla propriamente dell'esplosione di un conflitto, non si commenta un pestaggio operaio come quelli che abbiamo purtroppo visto ad opera dei padroni e dei padroncini di alcune aziende, tra cui hanno spiccato senza ombra di dubbio la TechSprint di questi mesi, ma anche la Dreamland. Si parla invece di quello che è il lavoro dell'ispettorato del lavoro, che ha fatto, insomma, dei controlli. L'articolo lo leggo, lo leggiamo insieme e ovviamente non è separato da quelle che sono le iniziali, così a volo di uccello, che ho voluto ripetere, vicende e lotte e vertenze fatte emergere propriamente dal Sicovas, ma anzi sicuramente viene il lavoro dell'ispettorato del lavoro avviene a seguito di tutto quello che è accaduto in questi anni e soprattutto in questi mesi. Lavoro nero, caporalato, sicurezza. A Prato chiuse 19 aziende su 33. Prato, imprese irregolari, in un mese di ispezioni chiuse 19 aziende su 33. Due terzi delle aziende controllate sono state sospese, mentre una su tre è addirittura sconosciuta ai registri. È il preoccupante quadro emerso in un solo mese di controlli a ciclo continuo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro a Prato. Caporalato, lavoro nero, violazioni in materia di orario di lavoro e di sicurezza. Il campionario drammatico riguarda per lo più ditte a guida imprenditoriale cinese. Sono stati esaminati i settori di produzione e commercio, di confezioni e manifattura, oltre che laboratori di produzione Sofà, negozi all'ingrosso e laboratori di conceria della città e della provincia. Il lavoro delle nostre task force continua a produrre ottimi risultati, ha spiegato a questo proposito il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano, disvelando casi di sfruttamento, di caporalato e di violazione delle norme in materia di sicurezza in diversi settori produttivi. Delle 33 imprese controllate, 19 sono state sospese. Nello specifico, nella settimana dal 22 al 26 novembre, gli ispettori hanno esaminato, assieme ad altri enti, 13 laboratori di confezionamento e 2 punti vendita. Dalle verifiche amministrative è emersa inoltre l'occupazione irregolare di 32 lavoratori, dei quali 16 sprovvisti di permesso di soggiorno. Sono stati dunque denunciati 6 datori di lavoro, di cui uno è stato arrestato. Sono state infine effettuate 2 denunce per il reato di caporalato. Nella settimana dal 29 novembre al 3 dicembre i settori controllati sono stati quelli del confezionamento in serie di articoli di abbigliamento, manifattura, laboratori di produzione Sofà, dove sono emersi casi di lavoro nero, occupazione di manodopera priva di regolare permesso di soggiorno, violazioni in materia di orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali, omessa tracciabilità del pagamento delle retribuzioni. Nella settimana dal 6 all'11 dicembre, 10 gli accessi ispettivi. Le aziende sono risultate tutte irregolari. Sono stati adottati in questa settimana 7 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, 5 dei quali per lavoro nero, 1 per violazioni in materia di sicurezza e 1 per entrambe le tipologie di violazione. Infine, nella settimana dal 13 al 17 dicembre, l'attività di vigilanza ha riguardato la regolare costituzione dei rapporti di lavoro e il rispetto dei contratti collettivi. 29 le posizioni lavorative esaminate e 4 le aziende ispezionate nel corso della verifica, azioni che hanno condotto all'adozione di 3 provvedimenti di sospensione per l'impiego irregolare di 13 lavoratori, 7 dei quali privi di permesso di soggiorno. Questo è l'articolo sul quale il giornale, il giornalista non fa sostanzialmente alcun tipo di commento, è praticamente un riassunto, diciamo, danno alcuni numeri di quello che è il lavoro dell'ispettorato del lavoro, come si è detto dal 22 di novembre fino al 17 di dicembre, quindi una mesata, poi arriva Natale e per ora il lavoro dell'ispettorato nazionale del lavoro è fermo. Quello che non ci viene detto è che cosa succede quando si trovano i lavoratori irregolari senza permesso di soggiorno, capitolo abbastanza triste e drammatico, perché spesso sono i lavoratori che sono evidentemente, dal punto di vista economico e dal punto di vista delle relazioni gerarchiche, coloro che subiscono questa situazione, che si trovano in fondo e che non a caso sono le vittime di questo sistema di sfruttamento, proprio perché essendo irregolari sono più facilmente ricattabili. Questo ci arriva anche mio figlio, che ha 6 anni. Ci dovrebbe arrivare l'ispettorato del lavoro, ci dovrebbe arrivare, diciamo, la complessità, l'interezza degli enti pubblici e degli enti e degli organismi dello Stato che dovrebbero evitare questa condizione di ricattabilità, appunto, dovuta all'assenza di permesso di soggiorno. Non è un caso se proprio a Prato è sempre lo stesso Siccobas, insieme alle battaglie per la applicazione quantomeno dei contratti collettivi nazionali, e quindi, diciamo, insieme all'aspetto dell'emancipazione economica, si sarebbe detto probabilmente una volta nel distinguere, diciamo, le sfere della lotta e dell'oppressione di classe, hanno affiancato anche la rivendicazione per i permessi di soggiorno e per la piena cittadinanza. Cioè, tu, diciamo, banalmente, così sintetizzando il ragionamento, è: se io produco e quindi se contribuisco alla ricchezza prodotta in questi territori, devo evidentemente, perlomeno evidentemente dal mio e dal nostro punto di vista, avere anche la piena cittadinanza. Da qui la cittadinanza, da qui appunto la residenza, da qui il permesso di soggiorno, da qui i diritti sociali che ne conseguono: il dottore, il medico di famiglia, la possibilità di iscrivere figli a scuola, la possibilità di accedere a forme di sostegno al reddito, quali che esse siano, e tanti altri elementi che compongono appunto la piena cittadinanza. Questa non c'è e la battaglia sta andando avanti. Ci riserviamo, parlando di questo e parlando di questo articolo e di questa finestra che l'ispettorato del lavoro ha finalmente aperto sulla realtà pratese, andando in scia con le lotte che appunto sono state aperte nel macro lotto, di sentire anche lavoratori e sindacalisti e le sindacaliste del Siccobas nelle prossime puntate. Direi che un altro elemento che secondo me manca, diciamo, in questo articolo, che pure è meritorio e che comunque credo che abbia colpito non solo la mia attenzione ma quella di tanti altri e di tante altre osservatori e osservatrici delle cronache locali e di quello che succede nel mondo del lavoro, è l'assenza di un qualsivoglia ragionamento sui committenti. Si parla di aziende cinesi, si parla di dei cosiddetti pronto moda, si parla di quelle che sono la catena e l'indotto, ma non si arriva, non si nomina e neanche si neanche si accenna all'esistenza di un sistema che si avvale di queste forme di sfruttamento e di questo tipo di aziende, ma che però parte da lontano e parte da aziende che apparentemente sono insospettabili o che comunque apparentemente ci tengono a mantenere un'immagine di pulizia e di una propria integrità anche morale. Evidentemente invece queste integrità morale non esistono. Sappiamo con certezza che le aziende e il sistema che utilizza e che si avvale di questo tipo di manodopera e di forme di sfruttamento è per lo più il sistema della moda, il sistema dell'alta moda, e che coinvolti e che all'origine della catena che appunto dà vita a questo sfruttamento brutale ci sono i grandi marchi. Non si vergognano a dirlo i lavoratori del Siccobas, le denunce sindacali, quando queste sono evidenti. E quindi approfitto con questo, se non l'avessi ancora fatto, per dire di seguire sia i social del collettivo di fabbrica GKN, sia del gruppo di supporto Insorgiamo con i lavoratori GKN, e evidentemente, come stavo appunto dicendo, anche la pagina e i profili del Siccobas Firenze e Prato, proprio perché quando è possibile, quando non si parla a vanvera o a caso, si vedono uscire anche i nomi di chi è coinvolto e di chi è all'origine e al fondo di questo sistema di sfruttamento. Grandi marchi, grandi aziende e fatturati milionari, per poi andare a scoprire il segreto di Pulcinella, che si lavora come bestie, che lavorano soprattutto gli stranieri, che non hanno neanche permessi di soggiorno, e che l'oppressione è fatta proprio in questa maniera qua. L'articolo finisce qua, il mio commento pure, direi di voltare pagina per guardare un'ultima cosa prima di chiudere. Dal Corriere del 28, un articolo non molto lungo ma che mi sembra significativo: e Ferrovie deve cancellare 43 regionali in due giorni. Ieri 15 tratte annullate, oggi 28, al lavoro per ridurre i disagi. Si parla ovviamente dell'impatto della variante Omicron del Covid sui treni regionali, ma la situazione era drammatica evidentemente già da prima. Questo è quello che succede sul trasporto pubblico locale: 15 treni cancellati ieri, a cui oggi se ne aggiungeranno altri 28. È l'effetto Omicron sui trasporti, perché tra quarantene e positivi sono numerosi i macchinisti e i capi treno che dal lunedì stanno facendo pervenire all'ufficio del personale i certificati medici di malattia, tanto che FS fa sapere che nei prossimi giorni la situazione potrebbe perfino aggravarsi. Ieri in Toscana di treni ne sono stati cancellati 15, oggi invece quelli che non partiranno saranno 28, domani chissà. È la variante Omicron che si sta facendo sentire anche sul trasporto ferroviario, perché tra quarantene e positivi sono numerosi macchinisti che dal lunedì stanno facendo pervenire i certificati. La pandemia da Covid-19 non rallenta, si legge nel comunicato di Ferrovie, ma anzi ha subito addirittura un'accelerazione proprio negli ultimi giorni, tanto da produrre qualche effetto anche sulla normale programmazione dei treni, con alcune al momento limitate cancellazioni. La società è impegnata a contenerne il numero e a programmarle negli orari di minore flusso, così da ridurre ogni possibile disagio ai viaggiatori. A tal fine, visto che la situazione è in continua evoluzione, l'invito è quello di informarsi direttamente sul sito di Trenitalia, che sarà tempestivamente aggiornato sulle eventuali modifiche e riduzioni dell'offerta. C'è da dire che per ora la Toscana sta tenendo botta, tra virgolette ovviamente, anche se le corse soppresse raddoppiano giorno dopo giorno. Se si calcola che i treni in circolazione tutti quotidianamente sono 770 e che l'alta velocità sta viaggiando senza problemi, ma per evitare di ritrovarsi sulle banchine delle stazioni in attesa di un convoglio che non passerà mai, meglio seguire il consiglio che arriva dalle Ferrovie, è quello di consultare ogni sera il sito di Trenitalia. Andiamo alla fine dell'articolo, dove si legge che la vera prova del 9 la si avrà con la riapertura delle scuole dopo la Befana, ovvero quando i bus in circolazione saranno il triplo di quelli messi su strada in questo periodo di vacanze. Insomma, vabbè, questi sono un po' di numeri, sono alcune cose. Sicuramente c'è l'impatto della variante Omicron, mi sembra però che non sia possibile non segnalare il fatto che posti di lavoro e settori pubblici come quello dei trasporti, ma non è il solo, perché per esempio abbiamo visto le ricadute sulla scuola, abbiamo visto le problematiche anche in giorni di scioperi, tra l'altro neanche poi particolarmente partecipati, con la chiusura delle scuole, perché molti settori e soprattutto quelli pubblici stanno in punta di spillo per quanto riguarda i dipendenti e gli impiegati. Basta che ne manchi qualcuno per andare immediatamente in una situazione di sotto organico e non permettere il funzionamento dei servizi. Questo evidentemente succede nei settori pubblici, ma non succede, anzitutto non succede in alcuni in altri settori che, dove magari i profitti sono maggiori e quindi si fanno funzionare le cose perché c'è maggiore interesse a farlo. Dall'altra parte va anche detto, e l'articolo non ne fa mistero, come ha detto, che l'alta velocità viaggia senza problemi e che invece le problematiche si registrano sui treni regionali e su quelli pendolari. Evidentemente questo non è tanto dovuto al colpo e al contraccolpo e alla aggressività della variante Omicron, che, se è vero che circola ed è vero, non risparmierà chi è impiegato nell'alta velocità o chi è impiegato nel regionale. Evidentemente è un assetto di politica industriale, diciamo, o comunque di politica di settore, per cui si sposta i lavoratori dove interessa e se c'è il buco si lascia il buco dove interessa meno. Tanto per cambiare, all'alta velocità viene data maggiore rilevanza e maggiore importanza, e invece ai treni regionali tutt'altro. Ovviamente va da sé che l'alta velocità costa quello che costa e che i treni regionali invece interessano molto molto meno, proprio perché ci viaggiano pendolari, lavoratori, lavoratrici, studenti, pensionati e quelli che fanno vite meno interessanti dal punto di vista del mercato di coloro che invece viaggiano in alta velocità e che pagano profumatamente. Senza mai dimenticare ancora una volta che, nonostante il grande prezzo dei biglietti dell'alta velocità, la si è realizzata con i soldi pubblici per poi invece andarne a fare profitto privato e selezione di classe. Gli argomenti sono sempre molto intrecciati. Io spero di non avervi annoiato neanche con quest'ultima puntata del 2021, perché questa è veramente l'ultima. Poi ci vediamo con una nuova stagione che insomma si annuncia ricca di tante cose, ma nello stesso tempo che ci sembra di poter dire che andrà in continuità con tante problematiche che sono e restano aperte dal 2021. Quella sicuramente dei servizi pubblici, tra questi treni, che abbiamo preso così un articolo questa settimana, ma abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato di sanità in tanti altri momenti e situazioni, restano sicuramente centrali e problematiche che rimarranno sul piatto anche per il nuovo anno. Vi faccio ancora a tutti e a tutte gli auguri per un buon anno, una buona fine e un buon principio. Dalla Stampa Rassegnata, anche quest'anno 2021, abbiamo detto tutto. Un grande ciao!